scrive al capitolo 15. Eleggetevi quindi episcopi, è il vecchio termine, il primo usato, e diaconi degni del Signore, uomini miti, disinteressati, veraci, sicuri. Infatti anch'essi compiono per voi lo stesso ministero dei profeti e dei dottori, il che significa: scegliete la normalità, la stabilità. Scegliete uno di voi oppure uno che sia disposto a diventare come voi e ne ha i requisiti, perché voi siete persone che lavorano per mangiare, non dei vagabondi. Ecco, è uno dei primi indizi di quello che sarà, di quella che sarà una diffidenza, una presa di distanza dura a morire, anzi durissima a morire, nei confronti degli itineranti. Sempre al capitolo 15, perciò non guardateli con superbia, perché essi insieme ai profeti e ai dottori sono tra voi ragguardevoli, e ci sentiremmo di aggiungere ai profeti e ai dottori che si sono dimostrati tali levandosi presto dai piedi. Correggetevi a vicenda, non nell'ira ma nella pace, come avete nel Vangelo. A chiunque abbia offeso il prossimo, nessuno parli, non abbia ad ascoltare neppure una parola da voi finché non si sia ravveduto. Ecco, chi sgarra, chi va contro la regola comune, chi semina zizzania, chi ha cattive idee, pessimi comportamenti, è l'unico provvedimento che questa comunità cristiana può adottare, e questo varrà sino al momento in cui il cristianesimo diventerà religione ufficiale dello Stato romano, è l'esclusione, la scomunica, rompere il legame di comunione. Non gli si parli, lo si isoli socialmente, resti a casa sua, con un riferimento a cose di questi tempi. Fate le vostre preghiere, le elemosine, le vostre azioni, così come avete nel Vangelo del Signore nostro. Notiamo ancora che in questo testo l'episcopo non è presentato come il capo di una gerarchia. Personaggio autorevole, scelto dalla comunità, ma non necessariamente un capo. La Didache è un testo breve. Un secolo più tardi, nella prima metà del III secolo, un altro testo molto più ampio, il cui titolo rimanda ancora una volta al concetto di insegnamento, si tratta di un vero e proprio trattato, la cosiddetta Didascalia Apostolorum, testo siriaco della prima metà del III secolo, e ci parla del vescovo in termini molto diversi. La storia è andata avanti assicurando alla figura del vescovo non più l'episcopo delle origini, il revisore dei conti, il probovire, qualunque metafora può andare bene da questo punto di vista. Il vescovo qui è il capo. Vi darò nel PDF il link ad un ottimo lavoro sulla didascalia, che comprende anche la traduzione dal siriaco in italiano, una tesi di dottorato. L'ho trovata, qui a ribadire il fatto che bisogna cercare dovunque e non aver, come dire, supponenza nei confronti di una fonte chiaramente di tipo divulgativo come Wikipedia. L'ho trovata in fondo nelle note che rimandano alle fonti della scheda di Wikipedia sulla didascalia stessa. Ma riguardo, eccoci al quarto capitolo, riguardo al vescovo. Il pastore che è costituito vescovo e capo nel presbiterato, nella chiesa e in ogni congregazione, è richiesto che sia irreprensibile, che non sia fatto prigioniero da niente, non abbia interessi che gli impediscono di mettere al primo posto il governo, questo significa, lontano da ogni male. E poi iniziano i requisiti, un uomo di età non inferiore ai 50 anni, uno che ormai è lontano dalla condotta giovanile e dagli appetiti del nemico, dalla diffamazione, dalla bestemmia dei falsi fratelli, che fanno ricadere su molti perché non comprendono la parola che è detta nel Vangelo. Ecco, non sia giovane, l'età, l'esperienza implicano autorità, e questo è un concetto destinato a durare sino a tempi molto recenti. E vale per gli uomini come vale per le fonti, l'autoritas. Se è possibile, sia istruito e capace di insegnare, ma se non conosce le lettere, sia capace e abile con la parola e sia avanti con gli anni. Tuttavia, se la comunità è piccola e non si trova un uomo avanti negli anni, di cui essi testimoniano che è saggio e adatto a stare nell'episcopato, ma lì si trova un fratello giovane, di quelli che sono con lui testimoniano che merita di stare nell'episcopato, anche se è giovane, con l'umiltà e la calma dei modi dimostra maturità, insomma un giovane vecchio, si è esaminato, se ognuno testimonia su di lui e così si è posto lui in pace. Ecco, e queste sono indicazioni per persone che devono scegliere, la comunità sceglie. E sia puro da ogni male, ingiustizia e iniquità, vigile, casto, stabile e distinto, e non sia violento, e non sia uno che cede con il vino, né sia malizioso, ma calmo né litigioso, non sia amante del denaro. Non sia un fanciullo nella mente, un neofita, ingenuo per non inorgoglirsi e cadere nel giudizio di Satana. E insomma, si dipinge il quadro di un uomo posato e pieno di buon senso, non certo un apostolo che sa parlare in lingue, non un profeta carismatico capace di infiammare con la sua predicazione o di predire addirittura, ma un bravo uomo, affidabile. E a ribadire questo concetto, allo stesso modo, continua, è richiesto che il vescovo sia un uomo che ha preso una moglie, una sola cioè, e che ha gestito bene la sua casa, il che significa che si è fatto obbedire dai figli e che ha amministrato bene il suo denaro, e il fatto che non debba essere troppo affezionato il denaro, di cui si è detto sopra, sta anche a dire che non metterà le mani nella cassa, diciamolo pure. E ugualmente si è esaminato al momento di ricevere l'imposizione delle mani, affinché sieda nella posizione dell'episcopato, se è casto e se sua moglie è credente e casta, e se egli ha allevato i suoi figli nel timore di Dio e li ha ammoniti, ha dato loro insegnamenti, e se in casa sua lo temono e lo riveriscono e tutti gli obbediscono. Infatti, se la sua stessa carne si ribella contro di lui e non gli obbedisce, in che modo quelli che sono fuori della casa gli apparterranno e gli si sottometteranno? Le caratteristiche del presbitero e del diacono non sono molto diverse da quelle del vescovo se consideriamo il carattere, i comportamenti richiesti, il fatto di essere bravi padri di famiglia, di avere una sola moglie, governare bene le cose di casa propria. In questo testo comunque il vescovo ha ormai acquisito inequivocabilmente il ruolo del capo, di colui che governa la Chiesa. Quanto all'acquisizione da parte del vescovo di un vero e proprio carattere sacerdotale nel senso di cui si è detto prima, mi pare particolarmente illuminante un passaggio del nono capitolo che confronta i tempi passati con questi che hanno visto l'avvento del cristianesimo. A quel tempo c'erano primizie e decime e parti scelte e doni, ciò che si presentava al Tempio, cioè. Invece oggi le offerte che presentate attraverso i vescovi al Signore Dio per i suoi sommi sacerdoti. Ma i sacerdoti e i leviti ora sono i presbiteri e i diaconi, e gli orfani e le vedove. Non soltanto dunque, commentiamo, le persone che hanno un ministero, ma chi all'interno della comunità ha bisogno. Per loro sono le offerte. Ma il levita e i leviti, quelli della tribù di Levi, erano per definizione all'interno del popolo ebraico coloro che appartenevano al ceto sacerdotale. Ma il levita è il sommo sacerdote e il vescovo. Continua poi dicendo che cos'è il vescovo, quali sono le caratteristiche del ministero, del suo ministero, le sue mansioni. Egli è un ministro della parola, ovvero insegna, è un mediatore, ma per voi un insegnante è vostro padre dopo Dio che vi ha creato con l'acqua. Questo è il vostro capo, è la vostra guida ed è un re potente per voi. Egli guida al posto dell'Onnipotente, ma che sia onorato da voi come Dio, perché il vescovo siede tra voi al posto di Dio Onnipotente. Infatti, il diacono si trova al posto di Cristo e dovreste amarlo. La diaconessa, invece, sarà onorata da voi in luogo dello Spirito Santo. Ma i presbiteri saranno per voi l'immagine degli apostoli e degli orfani, e le vedove saranno l'immagine dell'altare. E qui per vedove si intende una categoria di vedove che hanno scelto di non, le troviamo già in Paolo, che hanno scelto di non risposarsi per dedicarsi al servizio della comunità. E continua: come non era legittimo per un estraneo, cioè per uno che non fosse un levita, avvicinarsi all'altare e offrire qualcosa di più al sommo sacerdote, così anche voi non darete niente in più al vescovo. Ma se qualche uomo desse qualcosa di più al vescovo, lo farebbe invano. Infatti ciò non gli sarà considerato come opera, perché non è giusto che nessun uomo faccia qualcosa di più nei confronti del sommo sacerdote. Il vescovo riceve le offerte, ma le riceve per la Chiesa, perché siano ridistribuite.